Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siete ad entropia massima. Trasmissione del lunedì sera che vi tiene compagnia ormai da più di 20 anni sui temi della tecnologia e della scienza. E allora eccoci qui in voce per una nuova puntata del ciclo tecnologico. Torniamo dopo l'alternanza degli altri cicli, quindi a parlare di estrattivismo dei dati. Questo è il nome del ciclo che portiamo avanti ormai da qualche tempo. E questa sera, che novità, parleremo di intelligenza artificiale e a fianco a me c'è qualcuno che vi vuole salutare.
Sì, buonasera, buonasera Davide, buonasera gli ascoltatori, le ascoltatrici. Stasera sarà una puntata, come dire, diciamo abbastanza interessante, nel senso che ci siamo preparati su qualcosa di molto recente, no?
Sì, insomma, abbiamo cercato di seguire, come dire, un po' le ultime. E in realtà proviamo a farlo ogni volta. Parleremo infatti di DeepSeek. Sicuramente chi ci ascolta ne avrà sentito parlare, anche se non si è forse interessato troppo alla cosa, però è passato decisamente sui mezzi mainstream. E che cos'è DeepSeek?
Anche per l'impatto che ha avuto sulle, diciamo, sulle borse, no? Qualche settimana fa, sulla,
esatto, sulla borsa, esatto. In quella circostanza se ne è parlato un bel po'. Allora, DeepSeek è una società cinese di intelligenza artificiale che sviluppa modelli linguistici di grandi dimensioni, large language models. È stata fondata nel 2023, ha sede a Hangzhou ed è finanziata da un fondo speculativo cinese che si chiama Highflyer, il cui cofondatore Lang Wenfeng ha fondato la società stessa nel 2023 e ne è l'amministratore delegato. Quindi parliamo di un'azienda che in questi ultimi anni ha fatto dei progressi importanti in campo tecnologico e ha reclutato, diciamo, professionalità molto spinte sia nel campo informatico che in altri campi per poter rilasciare dei modelli linguistici al grande pubblico, ed è salita alla ribalta proprio nelle ultime settimane per averne rilasciato uno che si chiama R1, ed è un modello linguistico particolarmente interessante. Diciamo che per la prima volta un'azienda cinese è uscita con un modello che può tranquillamente competere con altri modelli più noti, diciamo americani, statunitensi, per esempio ChatGPT, tanto per dirne uno. Ecco, diciamo che i processi che sviluppa, porta avanti questo modello sono praticamente molto simili, possiamo dire che è molto simile a ChatGPT, sì, anche per spiegare, no?
Sì, no, per chiarire e anche integrare un momento, in realtà i modelli sono due, sono R1 che tu hai citato e anche V3, che è proprio in maniera più specifica, diciamo, il modello sviluppato per essere un chatbot, no? Per essere esattamente quello che, insomma, ChatGPT e poi i suoi successori sono.
Ok, perché ne stiamo parlando? Beh, diciamo che si sono dette un po' di cose noi adesso ve le raccontiamo in caso ve le siate persi, e poi vediamo quanto queste cose sono vere, sono approfondite. Si è detto che mentre tutti i grandi della AI, come non so, Sam Altman, il CEO di OpenAI, proprio l'organizzazione che ha diffuso ChatGPT, ci parlano sempre di investimenti multimilionari o miliardari. Le cifre che sentiamo quando si parla di investimenti in AI sono delle cifre che non riusciamo neanche a comprendere, tanto sono grandi. E invece DeepSeek sembra che abbia speso meno di 6 milioni di dollari per creare questo suo modello. E qui bisognerebbe poi
del tutto competitivo con le controparti americane.
Esatto.
Almeno diciamo, io ci ho un po' giocato, non so se tu Davide l'hai fatto, ma certo. Insomma, per alcune cose, per alcune cose in particolare anche ha anche delle performance migliori. In particolare una cura particolare è stata si è avuta una cura particolare per garantire una capacità di generare testo logico, legato a dei ragionamenti logici.
Sì, si è parlato di questo, no? Di queste,
esatto,
funzioni.
Quindi, per tutto quello che riguarda
ragionamento,
esatto,
tra virgolette,
un ragionamento che non è un ragionamento, è sempre una generazione, ma per analogia, o meglio, sono state impiegate delle tecniche che hanno permesso, diciamo, al modello finale di avere in realtà delle capacità generative anche migliori delle controparti, sì. Di alcune controparti a stelle strisce.
A stelle,
diciamo,
strisce,
no?
Sì, sì, l'ho sentito anche io questa cosa, questo giudizio sulle performance, comunque superiore, inferiore, diciamo paragonabile. E la cifra, 6 milioni di dollari, sembra un po' pochino. Bisogna vedere cosa si intende con investimento, poi vedremo un po', andremo ad approfondire. Fatto sta che diciamo il chatbot di DeepSeek ha rapidamente scalato le classifiche su App Store e Google Play, quindi su i repository di app dei dispositivi mobili, dei telefoni. E quindi, insomma, se ne è parlato molto. Diciamo, sicuramente una delle prime cose per cui ha destato molto scalpore il rilascio di questi modelli è che si è avuta la percezione che finalmente esistessero dei modelli alternativi a quelli dominanti, e si è parlato anche del fatto che questi modelli potessero non ricorrere necessariamente allo scaling massivo di quelli d'oltreoceano, quindi che potessero in qualche modo avere un impatto minore in termini naturalmente di impronta ecologica.
Per scaling massivo forse è doveroso ricordare che cosa si intende. Si intende una crescita importante, soprattutto delle risorse di calcolo che sono messe a disposizione, delle risorse di calcolo e del tempo di calcolo necessario per fare in modo che gli algoritmi imparino e generino questi modelli a partire da grossi quantitativi di dati, no? Quindi c'è un processo di apprendimento, come si dice, di questi modelli, che è legato a, diciamo, la messa in atto di tanti calcoli per tanto tempo.
Esatto, e questo, quindi questi calcoli
e questo calcolo e questi,
hanno
questi,
un impatto immediatamente.
Esatto, e quindi evidentemente, diciamo, i calcoli sono realizzati da macchine che risiedono all'interno di grandi, no, ne abbiamo parlato tante volte, no, di grandi centri di calcolo. E queste macchine ovviamente consumano energia,
sì,
consumano, diciamo, risorse. E quindi il tema importante è che, essendo, diciamo, le richieste di calcolo crescenti, quindi il discorso della scala sta proprio ad indicare questo, no? L'idea di avere modelli sempre più potenti che sono, diciamo, il risultato di calcoli sempre crescenti su dati, anche questi, diciamo, sempre crescenti.
Ecco, in questo caso quindi è sembrato che ci fosse meno necessità,
esatto,
di scalare così tanto.
Esatto,
è stato fatto passare questo messaggio.
Questo messaggio.
Poi vedremo vedremo se è vero.
Ripeto, questa cosa è anche molto legata, Davide, a quello che hai detto tu, cioè l'elemento economico ha fatto da traino, no? È chiaro che se io ascolto e vengo a sapere, ma io individuo, ma anche io mercato, che c'è qualcuno negli Stati Uniti che addestra queste intelligenze artificiali per costi che sono nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, e qualcun altro in Cina lo fa con una frazione dei costi, quindi un ventesimo, diciamo, grosso modo, dei costi, beh, chiaramente questa cosa crea, diciamo, delle turbative, no? Uno si domanda, dice, ma com'è possibile? Allora chi è che sta dicendo la verità, o c'è qualcosa? Spiegateci, no? E noi e stasera infatti, cercheremo di fare anche un po' questa cosa.
E infatti il 27 gennaio Nvidia ha perso il 17% in borsa, che è la più grande perdita in un singolo giorno nella storia degli Stati Uniti.
Ecco, ricordacelo un po' quant'è il 17% di Nvidia, almeno quant'era a gennaio. Beh, erano circa 600 miliardi di dollari, se non mi ricordo male.
Meno male che lo sai.
600 miliardi di dollari che poi vengono fuori da quella che è la percentuale della capitalizzazione di Nvidia. Cioè la capitalizzazione di mercato di Nvidia in borsa a New York è di circa 3.000 miliardi di dollari, quindi fatevi un po' il conto, insomma, forse non saranno 600, insomma, adesso il 20% è circa un quinto, quindi sì, insomma, siamo da quelle parti lì.
Esatto. E quindi qual è stato il motivo per questo tracollo? Beh, sicuramente il fatto che insomma DeepSeek abbia usato un ridotto numero di speciali elaboratori hardware detti GPU, ok? Quindi sono, immaginate, insomma, le CPU sono un po' i processori, no? Quelli che all'interno dei nostri computer fanno funzionare i computer, fanno, diciamo, eseguono i calcoli in modo centralizzato. Le GPU sono una evoluzione di questo.
Sono dei processori speciali che si utilizzano per l'addestramento di questi modelli, molto
esatto, senza entrare troppo nel tecnico.
Ed è però il core business di Nvidia, cioè Nvidia è così importante oggi perché è la realtà che più di altre progetta GPU, quindi questi processori speciali che hanno delle caratteristiche estremamente vantaggiose.
Questo tipo di
esatto, per questo tipo di computazione, quindi per questo tipo di calcolo che diciamo è alla base di queste intelligenze artificiali.
Esattamente. E DeepSeek sembra ne abbia usati 2000, adesso non devi andare nel precedente, circa 2000. E invece OpenAI per sviluppare ChatGPT ne aveva 10.000, c'è un primo dato, e anche questo abbiamo un pochino voluto diciamo verificarlo. Vabbè, naturalmente per addestrarlo nell'LLM, insomma, un processo abbastanza complesso che richiede parecchia potenza di calcolo, abbiamo detto. Quanto ci ha impiegato DeepSeek con queste sue 2000 speciali GPU chiamate H800? Ci ha impiegato 55 giorni a completare l'addestramento, quindi per 55 giorni hanno girato queste 2000 GPU. E per fare il paragone con OpenAI, invece sono state impiegate 8000 GPU di diversa tipologia, le H100, per 90 giorni. Ora le H100 è il modello di punta, diciamo, di Nvidia, mentre l'H800, quello che hanno utilizzato i cinesi, ha una larghezza di banda inferiore a, diciamo, alcune limitazioni che sono proprie della commercializzazione nel mercato cinese, cioè sono state introdotte e proprio per poter commercializzare in quel mercato prodotti che altrimenti diciamo non potrebbero entrarci per questioni geopolitiche. Cioè Nvidia non può commercializzare gli H100 in Cina, o comunque fino a un certo punto l'ha potuto fare, poi da una certa data è stato posto un limite.
Qui c'è un piccolo primo punto, nel senso, perché questo è un primo punto che poi, diciamo, su cui volevamo poi anche ritornare in una valutazione poi critica di tutto questo che Davide sta dicendo, e che poi è ciò che è passato, poi fondamentalmente è stata vulgata, diffusa dai grandi mezzi di informazione e poi ripresa ovviamente su tutti i canali che conosciamo. quello che è stato detto è che appunto uno dei vantaggi, e quindi in ultima istanza anche economico, di DeepSeek rispetto ai modelli americani fosse l'utilizzo di diciamo di processori, queste GPU di generazione precedente, o comunque che non fossero tanto performanti quanto. La realtà, diciamo, è un po' diversa, perché gli H800, si può andare a fare una ricerca, diciamo, i più addentro alla questione tra i nostri ascoltatori possono farlo, insomma, è un processore Nvidia che è un top di gamma, cioè è un processore che, come H100, fa parte della quarta generazione dei processori, e quindi è un processore, diciamo, di tutto rispetto, no? Nel senso che la capacità di calcolo di una singola GPU di questo tipo non si discosta tanto poi da quelle utilizzate nella quantità che Davide ha detto, da parte, diciamo, di OpenAI nell'addestramento dei suoi modelli o dei suoi modelli più recenti. Questa cosa è importante sottolinearla, perché questo è un primo elemento, diciamo, di fact checking, se vogliamo, no? Una questione che probabilmente ha dato, come dire, ha dato vita a le reazioni che ci sono state, è stata quella di, diciamo, insieme a molte altre, è stata quella di far passare, come dire, una, diciamo, informazione che fosse strumentale a questo effetto che si ricerca in ogni caso, no? Questo effetto di, il cosiddetto effetto wow, no? Spesso, no? Questa, oh, mamma mia, questi cinesi che hanno fatto. E questa cosa, ripensandoci un po', mi domandavo, no, se non fosse stata poi un po', Davide, legata anche all'idea che era facile vendere, no, anche da un punto di vista di comunicazione informativo, l'idea che il principale rivale del mondo occidentale, no, avesse alzato improvvisamente la testa in un ambito che è appannaggio, no, pensate a quanto l'attuale amministrazione statunitense stia investendo in questo settore, no? Ecco, un appannaggio molto sbandierato, no? Noi americani salveremo il mondo con l'intelligenza artificiale che sappiamo fare meglio di chiunque altro. Ecco, si alza il concorrente principale che con due pezzetti di legno fa qualcosa di maggiormente performante e anche più economico, no? È una narrazione che ha un grande appeal, se ci pensate, no? Nella realtà, un primo aspetto che, per esempio, andando a guardare nel dettaglio l'articolo scientifico che ha descritto in maniera molto 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 accurata questo tipo di modello, emerge che le GPU che sono state utilizzate non sono poi delle GPU e non sono dei processori così antichi, così pezzetti di legno, insomma.
Sono sempre, okay, diciamo, top di gamma, hanno alcune limitazioni sulla larghezza di banda della memoria e per la velocità di comunicazione, ma insomma, non è una differenza... Esatto. Diciamo, sì, così
non
importante
è così significativa. Ora non tediamo l'ascoltatore o le ascoltatrici con i dettagli, no, su quello che arriva. Però questo aspetto, diciamo, è importante, perché questo è un primo punto importante.
Quindi, diciamo, riassumendo, è costato di meno. Bah, sì, diciamo, dipende.
Sul costo ci torniamo.
Dipende bene.
Quali sono le voci di costo?
Può darsi che sia costato di meno, anche perché poi si va avanti, sì, le cose diventano più facili, si utilizzano già modelli esistenti. Quindi è evidente che può costare meno, effettivamente, anche negli Stati Uniti potrebbe costare, anzi sicuramente più si va avanti e costerà sempre di meno, e ha un impatto ecologico inferiore, quindi utilizza meno potenza di calcolo per meno giorni. Quindi sono state dette queste due cose, noi diciamo che forse sono vere in assoluto, nel senso che sì, costa meno e sì, diciamo, come dire, far registrare un minore consumo, però non stiamo parlando di diciamo differenze di ordini di grandezza, stiamo parlando di comunque cose comparabili,
assolutamente,
diciamo,
comparabili.
Diciamo, no? sia sul prezzo che sulla computazione. Però sta di fatto che poi questa narrazione è quella che ha prevalso, e una risonanza è stata diciamo avvertita anche in Asia, in Africa, dove finalmente si è pensato, ecco, forse anche noi potremo partecipare allora a questi sviluppi, potremmo fare come hanno fatto i cinesi, potremmo avere un maggior accesso alle GPU. In Africa, per esempio, attualmente c'è lo 0,1% di tutte le GPU mondiali, non ci sorprende il dato, diciamo, no? E Nigeria e India pure, insomma, sembrano voler imparare dal modello cinese. Sono successe alcune cose, no? Quindi è successo che si è, diciamo, si è alimentato un un dibattito, e io penso che già questo sia importante, il fatto che oggi noi siamo qui per esempio a riportare un po' gli esiti di questo dibattito è una cosa interessante, però diciamo che probabilmente il dibattito è stato un po' esagerato.
È che le cose vanno in qualche modo analizzate con attenzione, diciamo, e magari ci torniamo. Non so se magari ci stiamo avvicinando forse alla pausa, ma nella seconda parte forse ritorniamo un pochino più attentamente a quello che, a partire da questa narrazione, diciamo, diffusa, poi noi abbiamo scoperto andando poi, come al solito, no, ad alzare il cofano per quello che c'era possibile, per quello che DeepSeek ci ha reso possibile fare, e a leggere il dettaglio di quello che questo modello realmente è.
E allora sì, facciamola questa pausa, è arrivato quel momento, ascoltiamo una cover di In Bloom eseguita dagli High Jive Heart. E allora, di nuovo in voce ad Entropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale, in particolar modo stiamo parlando di DeepSeek e dei suoi modelli, che ultimamente sono diventati, insomma, quasi, no, una speranza per il mondo intero, una speranza perché finalmente si potranno sviluppare con molto, molto meno energia e molto meno necessità di denaro tanti modelli, e quindi potremo finalmente entrare in questo nuovo mercato, differenziarlo, fare anche cose più piccole. Noi però diciamo che abbiamo voluto un po' approfondire,
come sempre ci vogliamo mettere il dito e mettere il naso,
anche perché se poi avessimo scoperto che le cose stavano così, sarebbe stato davvero molto bello anche per noi. Però ci abbiamo voluto comunque, diciamo, dedicare uno studio.
Sì, per deformazione professionale, no? Siamo abituati, diciamo, alle tecnologie che poi devono capire, anche un po' per poi spiegare, sia da un punto di vista tecnico che cercare di dare una divulgazione il più possibile oggettiva. Qual è il merito maggiore di DeepSeek? Okay. Il merito maggiore di DeepSeek è il suo valore scientifico. Okay. DeepSeek in questo momento ha rappresentato oggettivamente un'innovazione ingegneristica informatica estremamente rilevante. Okay. I ricercatori cinesi non si sono inventati nulla, il paradigma è rimasto uguale, è lo stesso, per intenderci, dei grandi modelli omologhi, diciamo, americani, ma ci sono state una serie di ottimizzazioni, ad esempio dell'intero processo di addestramento, con risparmi importanti di risorse di calcolo, affinamento di capacità generative, come si diceva in alcuni contesti, no? Quelli logici. E ora, chiaramente non entriamo nel merito, diciamo, specifico di tutte queste ottimizzazioni. La cosa che è importante è che ci sembra di poter dire in maniera certa che DeepSeek rappresenta una pietra miliare, cioè è l'introduzione di un passaggio in avanti importante. Ma l'aspetto che ci sembra ancora più rilevante dell'innovazione ingegneristica è la comunicazione trasparente che di questa innovazione è stata data. Cioè i ricercatori, i creatori di DeepSeek hanno utilizzato il canale tipico nel mondo della ricerca, che è un paper. Okay? Hanno scritto un magnifico paper nel quale spiegano per filo e per segno, sono decine di pagine, tutte queste ottimizzazioni, tutte queste scelte tecniche che sono state fatte per avere, diciamo, un prodotto finale che esibisse, diciamo, delle competenze come quelle che poi sono discusse e misurate attraverso dei benchmark, che sono degli ambiti nei quali si confrontano i diversi modelli, come si comportano e quali sono le performance l'uno rispetto all'altro. Questo aspetto è da sottolineare, perché un aspetto importante tra quelli che stavi citando tu, che nella narrazione è anche passato come un aspetto di grande valore di DeepSeek, è la sua apertura, no? Si parlava, è un modello open source, si diceva. Allora, noi che siamo, diciamo, come gli ascoltatori ovviamente sanno, no, dei pionieri, diciamo, del mondo open source, ci piace definirci un po' così, dobbiamo dire che il modello DeepSeek non è un modello open source, ok? Non è un modello open source perché il modello open source, un modello informatico, un sistema informatico per essere open source, deve necessariamente rendere noto il codice sorgente che lo caratterizza. Okay, quindi le righe di codice scritte in un qualche linguaggio di programmazione che tutti possono leggere, tutti possono capire, tutti coloro che hanno competenze informatiche, evidentemente. Okay? I ricercatori cinesi non hanno rilasciato il codice di DeepSeek, quindi DeepSeek non è tecnicamente un sistema open source, è un sistema, diciamo, è un modello generativo open weight. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso specifico quello che è stato fatto, ed è rilevante anche questo, è stato rilasciare il modello così come è uscito dal processo di addestramento e di post-addestramento a chiunque voglia farne uso. Ok? Quindi è come aver rilasciato, se vogliamo, no, una scatola che funziona in un certo modo, ma non la chiave per aprire e vedere come quel comportamento è determinato da ciò che c'è dentro la scatola. Questa cosa Non so se tu vuoi aggiungere anche qualcosa.
No, io volevo chiederti se l'operazione fatta da DeepSeek fosse in qualche modo simile a quella fatta da Meta con Llama.
Bravo Davide che chiedi questa cosa, perché questo è un elemento importante a questo punto, che rispetto alla filosofia dell'open source premia invece in questo caso la grande compagnia di Zuckerberg, no? Di Zuckerberg, come lo vogliamo chiamare, no? Perché Meta con Llama, che fino ad oggi era il modello, diciamo, open source di riferimento, no? Aveva fatto un'operazione, se vogliamo, ancora più spinta da questo punto di vista, aveva fatto qualcosa che era realmente open source, perché oltre a rilasciare, oltre al fatto che Llama è di fatto un modello open weight, quindi qualcosa che tu puoi prelevare, portartelo a bordo delle tue risorse di calcolo e poi farci cose, ma non puoi modificarne le caratteristiche, quindi non puoi aprire la scatola. Ecco, con Llama potevi farlo, quindi Llama in questo senso è davvero un modello open source, perché è un modello che tu puoi direttamente scaricare ad esempio dal GitHub di Meta e andare a guardare come le diverse istruzioni di un certo linguaggio implementano dei comportamenti che danno poi vita a quel modello che, no, viene poi alla fine utilizzato. Qual è la differenza per esempio con ChatGPT? La differenza con molti dei modelli OpenAI esistenti è il fatto che quei modelli non sono neanche rilasciati come open weight. Okay? Quindi tu non puoi prenderti un GPT-4, portartelo in pancia nella tua macchina o nel tuo cluster di macchine, nella tua rete di macchine, e farci quello che vuoi. Okay? Lì c'è un elemento di chiusura totale. Okay? Però l'aspetto che anche va in qualche maniera sottoposto a un debunking, no? A una sorta di fact-checking, è quello dell'apertura, no? Oltre a quello che si diceva prima rispetto alle risorse di calcolo, che non sono poi così povere, no? Sono delle risorse di calcolo importanti, con dei processori di generazione recente. L'altro aspetto è che il modello non è un modello interamente aperto, okay? Quindi noi non sappiamo, no, come ciò che è ben descritto nell'articolo scientifico che è diventato un po' la carta del modello DeepSeek, no? In particolare lì si fa riferimento al modello V3, che è una derivazione del modello R1 di cui parlavi te, ma insomma lì dentro c'è scritto tutto quello di cui vi parlavo prima, no? Tutte le migliorie che sono state in qualche maniera implementate, però noi non possiamo vedere come sono state implementate, no? Quindi questo è un aspetto importante. Perché è un aspetto importante? Perché sul concetto di apertura e sul concetto di open source si gioca molto del dibattito che oggi esiste, no? Io ho un sistema open source, me lo porto dentro, ci faccio quello che voglio, no? Lo disassemblo, lo modifico, lo customizzo, e questo è un aspetto molto importante, no? È un aspetto che sicuramente ha un valore diverso quando si parla di intelligenza artificiale generativa rispetto a quello che aveva quando si parlava di altri sistemi informatici come quelli che tutti conosciamo.
Ecco, secondo me può essere utile spiegare perché c'è questa specialità del caso dell'intelligenza artificiale rispetto all'open source. Quindi ChatGPT risulta effettivamente chiuso, no? Meta, Llama o Llama di Meta ha alcune cose aperte, in qualche modo DeepSeek si colloca nel mezzo,
sì,
tra i due,
esatto. Okay,
però anche lo stesso Llama forse non può dirsi completamente open source, cioè nel senso,
no,
nel caso dell'IA le dimensioni dell'open sono molto più ampie e diversificate.
Sono diverse, danno un impatto e una ricaduta diversa per un motivo molto chiaro, che noi abbiamo a che fare con dei... allora, mettiamolo un po' così. Nel passato, come sappiamo bene, no? Parlare di un sistema operativo, immaginiamo open source, no? Facciamo proprio il caso classico del mondo Windows, no? I sistemi che la maggior parte probabilmente i nostri ascoltatori utilizzano, perché è quello più in uso, diciamo, il più diffuso sulle macchine, diciamo, degli utenti nel mondo. È un sistema che lavora sulla macchina in una maniera deterministica, cioè l'insieme di programmi che caratterizzano un sistema operativo, per quanto complesso esso sia, no? Svolgono dei compiti che sono dei compiti che diciamo, non hanno delle non hanno dei comportamenti inattesi, no? Ben fissate le condizioni, diciamo, di utilizzo, che sono quelle di un utente che accende il suo computer e comincia a utilizzarlo. Quindi c'è un determinismo importante. Perché ha senso, no, chiamare in causa l'open source su sistemi di questo tipo, no? Perché se io, diciamo, conosco nel dettaglio gli algoritmi e quindi le implementazioni di questi algoritmi nelle linee di codice, questi algoritmi fanno delle operazioni che sono deterministiche, io sono in grado di capire per filo e per segno quello che quel sistema farà in ogni situazione, in ogni contesto, e sono in grado, se ho a disposizione il codice, di modificare quel codice, se ne ho le capacità, per fare in modo che esibisca comportamenti deterministici di tipo diverso. Quindi l'apertura del codice sorgente nel caso dei sistemi deterministici come un sistema operativo mi garantisce una conoscenza profonda e direi totale di quello che è il comportamento dell'algoritmo. Cosa cambia con i modelli di intelligenza artificiale generativa? Questi modelli sono dei modelli probabilistici, quindi sono dei modelli che, l'abbiamo ricordato tante volte, no, esibiscono dei comportamenti in seguito all'addestramento che vi è stato su un enorme quantitativo di dati. Primo aspetto: se i dati cambiano, il comportamento sarà diverso. Ma ancora una volta, se i dati sono gli stessi, visto che la generazione a partire da quei dati è probabilistica, il comportamento sarà diverso. Allora, avere controllo sulle righe di codice che generano comportamento probabilistico è certamente importante, perché mi fa capire come è stato scelto di implementare quei comportamenti probabilistici, ma non mi dà la garanzia di avere un controllo pieno sull'output che sarà dato da quel sistema probabilistico. Pertanto, quello che questo tema, diciamo, del probabilistico versus il deterministico ha sollevato in tempi recenti con l'intelligenza artificiale, ha messo anche in discussione il ruolo dell'open source, se ci pensi, Davide, no? Perché il ruolo dell'open source a questo punto va reinterpretato rispetto al comportamento di un software che è diverso da quelli che fino ad oggi sono stati utilizzati e sono stati in qualche maniera sviluppati. E però, e chiudo questa, e però, ancora una volta, se si hanno competenze di dettaglio, no? Penso a un data scientist o a persone che comunque progettano questo genere di software, no? Avere accesso all'implementazione di quelle innovazioni scientifiche ben descritte nel paper di DeepSeek, no? E molti altri articoli, no? Che oggi si pubblicano in grandissima copia su argomenti legati al mondo, diciamo, della data science, dell'analytics e dell'intelligenza artificiale in generale. Ecco, avere accesso a questo è sicuramente un elemento che consente di controllare e di capire molto bene come e dove mettere le mani.
Manca però comunque sempre qualcosa. Per esempio, mi viene da dire che mancano i dati. Esatto. E non è cosa da poco.
No, è cosa da tantissimo, perché tu potresti avere, come dicevi prima tu, si poteva, cioè Llama, facciamo l'esempio di Llama, perché questo poi ci porta, se vogliamo, ci riporta a un altro debunking, no? A un'altra forma di fact check, di controllo, diciamo, dei fatti rispetto a DeepSeek. Allora, DeepSeek, no, si diceva prima, è un modello che alla fine è costato di meno ed ha avuto anche con buona probabilità, no, si leggeva nelle prime narrazioni, no, ha avuto un impatto di natura energetica sui consumi energetici e quindi anche sulle ripercussioni di questi consumi energetici minore. Ma è davvero così? Allora, quei 2000 processori H800 di Nvidia, no? E quindi questo mi riporta alla considerazione che facevi prima tu su come sia importante misurare, diciamo, in questo caso e paragonare diversi sistemi utilizzando delle metriche significative, no? Io posso utilizzare, per esasperare il concetto, posso utilizzare un solo processore per 1.000 miliardi di anni, oppure posso utilizzare 1.000 miliardi di processori per un anno, no? Io avrò consumato la stessa energia, considerando che la potenza del processore è la stessa, no? Io ho un processore che ha una certa potenza, se io quella potenza la metto in campo, la dispiego per un certo tempo, la potenza per il tempo mi dà l'energia che viene consumata. Allora, se si paragonano e se si confrontano, diciamo, no, le energie in gioco, ci si accorge, per esempio, che, dichiarato nel paper, quindi grande trasparenza da parte di DeepSeek, 2000 processori Nvidia H800 utilizzati, questi 2000 processori sono stati utilizzati per un tempo complessivo, un monte complessivo di ore GPU che si attesta intorno ai 2 milioni, 3 milioni di ore GPU, ok? Che se, no, divise per quei 2000 che dicevi tu, danno proprio quel tempo di addestramento di 40 giorni, no?
50 giorni,
quanti erano, no? Quant'è l'energia totale che è stata consumata in quei 50 giorni dalle 2000 CPU che hanno ognuna una potenza di circa 3 quarti di kilowatt, sono 700 watt gli H800. Se si fanno due conti si arriva circa tra i 2 e i 3 gigawatt ora. Se si va a guardare la carta di Llama, no, sul GitHub di Meta relativo a questo modello, ci si accorge che lì si parla di due modelli che hanno fondamentalmente avuto un impiego di un numero di ore di addestramento GPU con GPU che sono leggermente diverse da questa, ma nell'ordine, diciamo, di grandezza e di potenza di funzionamento di questa, che sono da 1,5 milioni di ore a 6,5 milioni di ore. Ok, allora vediamo, no, che di fatto DeepSeek si colloca nel mezzo, per esempio, no? Quindi, per dire, si colloca nel mezzo, e questo significa che in buona sostanza l'energia assorbita, l'energia consumata e di conseguenza le emissioni generate in questo caso non sono così diverse poi da quelle dei modelli di altre realtà, in questo caso del continente americano, che fanno più o meno la stessa cosa. D'altra parte, e andiamo alla seconda pausa magari, d'altra parte il tema di fondo, e questo è l'elemento importante, è che se il nostro obiettivo è addestrare dei modelli che devono esibire dei comportamenti molto performanti nel limitare molte competenze generative umane, linguistiche umane, ok? Con questo tipo di tecnologia, ok? Modelli probabilistici addestrati su tantissimo calcolo e tantissimi dati, questi sono gli ordini di grandezza. Non è che ci possiamo scostare. Certo, possiamo intervenire con delle ottimizzazioni molto intelligenti e interessanti come quelle dei cinesi, ma nella sostanza la questione
siamo
non cambia
lì,
tanto,
diciamo,
per cui ecco che cominciamo a vedere come, no, forse DeepSeek si comincia a ricollocare alla luce di tutto questo, no? E magari nella parte conclusiva cerchiamo di capire un pochino ancora di più, no, che cosa questo comporti e come ci si può ragionare sopra o come altri ci ragionano sopra.
Perfetto, allora
love me loud, make a shake, make me wanna shout. shake, make me wanna shout.
Allora, rieccoci in voce per questo finale di trasmissione qui a Antropia Massima. Parliamo di DeepSeek, parliamo più, diciamo, di intelligenza artificiale e quindi, insomma, il tema dell'uscita di questi nuovi modelli cinesi chiaramente ci ha dato un po' occasione per aprire un dibattito, e abbiamo già visto che, insomma, l'elemento di novità sì c'è, senz'altro c'è, ma gli elementi di impatto non sono assolutamente di portata tale da, insomma, far ben sperare, no? L'impatto, l'impatto ambientale, quindi l'uso delle risorse è comunque assolutamente paragonabile. Abbiamo detto anche della spesa economica, anche di quella abbiamo detto che tutto sommato siamo lì. Ecco, su questo forse manca un dato.
Sì, sulla spesa economica, per esempio, anche questo è un altro fatto importante, perché io credo che la presa forte, dicevo prima, no? La presa, l'elemento, diciamo, che ha in qualche modo un po' determinato questo subbuglio generale, no? Sia nelle idee delle persone e soprattutto negli andamenti dei mercati, che si basano sulle percezioni piuttosto che magari sui fatti oggettivi, no? Spesso ci sono delle fluttuazioni di mercato che non sono motivate da fatti oggettivi, no? Allora, che cosa è arrivato? Ancora una volta lo diciamo prima, no? Il mio competitor fa una cosa come la mia a un prezzo che è un ventesimo. C'è un problema, no? Allora, però, questo prezzo che è un ventesimo, intanto, che cosa mi racconta? Perché, di nuovo, la trasparenza dei ricercatori cinesi nel loro paper evidenzia questi 5 milioni. Questi 5 milioni sono milioni spesi per la computazione, quindi per le risorse di calcolo che sono state messe in campo per completare l'addestramento. Ma l'addestramento, come sappiamo, e lo richiamiamo in questa sede, ne abbiamo già parlato, no, Davide, ti ricordi, è fatto oggi sempre di più da una fase successiva alla, come dire, acquisizione di informazioni da tutti i dati che vengono ingurgitati, se vogliamo, dagli algoritmi. Ecco, c'è una seconda fase in cui l'essere umano entra in gioco in maniera prepotente. Per fare cosa? Per fare dei raffinamenti, ok? Ora, quante persone sono state coinvolte per DeepSeek in questa seconda fase, no? E qui, sebbene non sia stato dichiarato in maniera esplicita, all'interno del paper io ho trovato un piccolo indizio. Qual è questo indizio? L'indizio è la quantità di dati che sono utilizzati per questa seconda fase, no? Banalizzando un po', semplificando, non me ne vorranno, diciamo, gli esperti data scientist all'ascolto, no? Non faccio per scelta una distinzione tra affinamento che segue il pre-training con l'apprendimento rinforzato, non mi importa. Parliamo di dati che sono coinvolti in questa seconda fase che rende migliori i modelli che si sono preaddestrati in autonomia sui dati del mondo, dati di internet. Allora, diciamo, presentazioni di Microsoft, di OpenAI, ne vedevo una l'altro giorno, ti dicevo, Davide, ne ho rivista una di Andrei Karpathy, che è un grandissimo ricercatore, un data scientist, diciamo, noto in Silicon Valley, che ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo dei modelli di OpenAI. Lui raccontava che in questa seconda fase, diciamo, si impiega una quantità di dati che è pari a un certo numero, ok? Bene, questo stesso numero, dichiarato all'interno del paper dell'articolo di DeepSeek, è 10 volte tanto. Ora, se esiste una relazione lineare tra le persone, il lavoro delle persone e la produzione di questi dati, che sono molto minori di quelli di internet totali su cui si preaddestra il modello, no? Ma sono di maggiore qualità, di qualità molto alta, perché sono generati in maniera esplicita da esperti umani. Allora, se c'è un rapporto 1 a 10, la domanda che mi è venuta è: ma queste 10, queste persone, se sono 10 volte tanto le persone, no? Che costo c'ha questo lavoro? Ora, i cinesi sicuramente non difettano di persone. Allora io non lo so, cioè le persone che sono coinvolte, sono state coinvolte per l'affinamento di DeepSeek, quanto sono costate? Quindi quei 5 milioni in realtà quanto diventano, no? Per dire come, no, anche la vendere in maniera diretta i 5 milioni dichiarati nel paper dai creatori, senza specificare che si tratta di una cosa, ha avuto questo effetto dirompente, no? Poi dopo è vero che ci sono tornati, perché va dato atto, no? Se ci sono stati anche giornalisti, persone che, diciamo,
che hanno voluto, no?
Che hanno voluto giustamente sollevare questa questione. Però questo è un altro elemento che va un po' smitizzato. Cioè, sì, 5 milioni, ecco, 5 milioni è lo stesso costo, per dire, che è stato sostenuto da Lama per completare, da Meta per completare l'addestramento di Lama. Io sapete benissimo che neanche lontanamente faccio il tipo per Zuckerberg e per Meta, però oggettivamente va detta questa cosa, cioè nel senso, no? Quindi questo elemento, certo, è un altro elemento di...
Senti, già che parliamo, sì, certo, di dati, no? mi interessava fare un'altra piccola riflessione insieme a te. Tra le cose che si sono dette, diciamo specialmente negli Stati Uniti, c'è quella che sarebbero partiti, i loro competitor cinesi sarebbero partiti da quello che era già stato fatto, quindi che hanno già, che hanno utilizzato ChatGPT stesso, sembrerebbe, per completare, insomma, il complesso dei dati necessari per il preaddestramento. E la cosa che ho trovato abbastanza curiosa e mi ha fatto sorridere è che appunto sono stati accusati da Microsoft di furto di proprietà intellettuale. Allora mi è venuta questa naturale battuta, no? Dico, ma allora quando la rubavi te andava, certo, bene?
Beh,
perché,
ma...
perché comunque, diciamolo, cioè, per arrivare a ChatGPT, certo, di dati ne sono stati rubati, letteralmente rubati, quantità enormi. Però se poi invece a farlo il tuo competitor, allora non va più bene?
Guarda, diciamo, no, noi abbiamo entrambi avuto esperienze di vita più o meno prolungate, forse io di più di te, ma insomma comunque nel mondo anglosassone, no? Allora, a me una cosa che mi ha sempre colpito fin da quando ero piccolo era come, diciamo, all'interno della realtà molto in Inghilterra, ma anche poi negli Stati Uniti, fin quando tutto va bene esiste una forma di diplomazia, no? Molto, anche in Inghilterra, molto sottile, eccetera. Poi dopo, quando ci si deve difendere, la faccia di bronzo è proprio senza limiti. Allora, questa cosa mi ha ricordato un po' veramente questo, no? Cioè, messi alle strette, no? E di fronte a una oggettiva, a un oggettivo prodigio tecnologico come DeepSeek, coloro che fino ad oggi erano in qualche modo, no, erano sugli scudi ed erano sulla bocca di tutti, no, per aver fatto qualcosa anche loro diventate di prodigioso, si attaccano a tutto, no, pur di difendere, no, la propria posizione di predominio, no? E questa è la classica questione che c'è molto nel mondo anglosassone, cioè messi sia alle strette, cioè si ricorre a qualunque cosa, anche assurda, contraria a qualsiasi logica. Cioè, nel caso specifico, se c'è qualcuno che... E di fatto questo sta accadendo, no? Le grandi big tech di Silicon Valley stanno sostenendo cause, no? Si devono difendere da coloro che giustamente hanno rivendicato dei diritti di copyright su delle opere. Pensate alle immagini, per esempio, che sono servite per addestrare i modelli di ogni tipo, no? Ecco, quindi
il Wall Street Journal ha fatto causa ad OpenAI.
Ma sì, ma certo, ma è stato fatto tutto quello che si doveva fare, e il punto di fondo è ancora una volta quello che accade sempre nel mondo anglosassone, ancora una volta, cioè si fa prima e poi casomai ci si scusa, casomai, no? Se no si va avanti come se niente fosse, ok? Quindi in questo caso questa questione qui, diciamo, è proprio un assurdo totale.
Sì, qualche volta dobbiamo fare un approfondimento un po' su proprietà intellettuale, come cambiano le cose.
Sì, magari ecco, sarebbe anche forse utile, perché su questo ci sarebbe utile riuscire a trovare magari un ospite autorevole che potesse, diciamo, comprare di questo, perché bene o male,
e lo faremo,
secondo
lo faremo.
Me, diciamo, è magari è meno, noi ci informiamo sempre su tante cose, ma insomma avere qualcuno che lo fa e che lavora sui temi,
anche perché stanno cambiando tante cose,
stanno cambiando tantissime cose.
Qualcuno che, insomma, è amico di questa trasmissione, già mi sta venendo in mente. Però diciamo così, continuiamo la nostra riflessione. Quindi sostanzialmente, appunto, computazione, siamo lì, l'impronta ecologica, l'impronta comunque, diciamo, di calcolo è quella.
Allora,
numero di dati, siamo lì. Economicità, più o meno siamo lì, insomma, voto per Piero. Cioè, sostanzialmente, c'è qualcosa
cosa possiamo dire, no? Che cosa possiamo dire? Allora, noi possiamo dire che da un punto di avendo letto le caratteristiche ovviamente tecniche, nel senso avendo sfogliato, essendo entrati un po' più nel merito, diciamo, delle caratteristiche del modello cinese, da un punto di vista più, se vogliamo, politico, da un punto di vista, se vogliamo, di ripercussioni sulla società, sul mondo, DeepSeek non è diverso dagli altri modelli, ok? Procede in maniera molto spedita lungo la strada dei cosiddetti hyperscaler, no? Cioè delle grandi industriali tecnologici che mirano alla chimera dell'intelligenza artificiale generale, no? La famosa AGI in inglese. I creatori di DeepSeek lo rivendicano in modo esplicito, questo obiettivo, ok? Ora, questa cosa qui, no? È questo l'elemento dirimente, cioè nel senso che se tu hai come obiettivo quello di arrivare a una forma di intelligenza artificiale generale, no? Simile davvero a quella nostra, seguendo questo approccio statistico, non si scappa, cioè il solco è segnato, la strada è quella, ti serve tantissimi dati e tantissimo calcolo, ti serve crescere tantissimo su questi due componenti. Non è possibile non fare questo. La domanda è, e la domanda che si pongono un po' tutti, però alcuni fondamentalmente se la pongono un po' meno: crescere in maniera così veloce, così rapida e su volumi che saranno sempre maggiori, soprattutto sul tema del compute, no? Anche dei dati, ma i dati tra un po' finiranno. Okay. E lì si aprirà, e già si sta aprendo una tematica su dove troviamo nuovi dati, e quindi questo significherà aggredire ancora di più con delle politiche magari molto più permissive rispetto al drenaggio di questa informazione dagli individui, dalla natura, dal mondo. Ma sul fronte della computazione, che come abbiamo detto ha degli effetti evidenti sul piano ecologico anche, no? Che cosa stiamo facendo noi al pianeta? Cioè, che cosa sta facendo questo approccio al pianeta? Quanto è sostenibile, no? Portandosi dietro anche evidentemente l'aspetto economico, perché Trump oggi investe 500 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni e la von der Leyen gli risponde con 200. Poi ci sono singoli paesi come la Francia che ce ne mettono 100. Fra 5 anni, essendo gli andamenti esponenziali, lo ricordo sempre, quei 500 magari diventano 5.000. Chi è che mette 5.000 miliardi per questo genere di cose alla ricerca dell'intelligenza artificiale generale? Musk in questo momento sta drenando soldi per andare a rimpinguare questo, come dire, tesoretto, mandando a casa esseri umani che lavorano nella pubblica amministrazione statunitense, così come ha fatto con i dipendenti di X. Allora, che cosa accade alla società che cerca l'AGI attraverso le idee e le capacità anche molto elevate di tecnologi, da un certo punto di vista però folli? Okay, perché non è neanche detto che l'intelligenza generale artificiale si raggiunga con questo tipo di approccio. Molti ricercatori contestano che questo sia possibile. E allora tu dici, che cosa ha senso fare? Certamente, diciamo, una parola che in questo momento io pronuncerò e che risulta come eversione pura, probabilmente, o come qualcosa di non tollerabile, è la parola rallentamento.
Ah, pensavo volessi dire luddismo.
No? No, ma il luddismo è un'esasperazione di questo
concetto.
Possiamo
dire anche questa parola. Possiamo dire anche questa parola.
Noi sappiamo che esistono posizioni, no? Le riportiamo, posizioni che in realtà, come dire, si pongono in maniera estremamente, diciamo, che oppongono in maniera estremamente forte questo tipo di digitalizzazione, questo tipo di progresso tecnologico, no? Per i motivi che sto dicendo io. Perché se tu hai bisogno di mandare a casa persone perché ti serve budget per costruire un'intelligenza artificiale generalizzata che non sai neanche se riuscirai a conseguire con questo tipo di approccio, ma di che stiamo parlando? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quale logica può esistere in tutto questo? E come questo non può comportare una reazione forte da parte degli individui che dovrebbero farsi una domanda, no? Allora, mi interessa continuare ad andare avanti in un mondo in cui per avere un senso io devo essere tecnologico e tecnologizzato fino al punto di arrivare a distruggere l'ecosistema che mi sta intorno? Allora il luddista che ti dice no, aspetta, questa roba rifiutala. No, leggevamo l'altro giorno un lavoro di due francesi, Alep e Lainé, in cui si parlava proprio di una posizione estrema anche contro lo stesso digitale alternativo, che invece a nostro avviso può ancora avere un senso. Per noi digitale alternativo è quello che abbiamo raccontato tanto da questi microfoni, no? È partire proprio appoggiandoci a un'ottica di sottoscalare, di decelerare, ok? Non per distruggere l'evoluzione del pensiero e del progresso che c'è all'interno della tecnologia che si sta sviluppando, ma proprio per capirla meglio, per contestualizzarla meglio, per dare un senso più ampio a quello che la tecnologia dovrebbe fare, no?
E c'è anche qualcuno... per democratizzarla, diciamo.
E
no?
Anche per democratizzarla, per il semplice motivo che tutta questa roba qua e DeepSeek non fa differenza, non anche fa in questo, no? In fondo, chi ha le risorse? Tu parlavi in maniera molto ideale, no? E idealista, e io, come sai, ti vengo sempre dietro su questo, no? Ma della questione dell'Africa, no? Eh sì, ma Davide, tu ti rendi conto che per addestrare, cioè per mettere in piedi quei 2000, quel cluster di 2000 processori avanzati e farli lavorare per il tempo che ci serve su tutti i dati che servono per arrivare ad avere un modello come DeepSeek, infatti chi l'ha fatto? L'hanno fatto i cinesi, non è che l'hanno fatto, non l'ha fatto manco l'Europa, cioè nel senso l'Europa non l'ha fatto, cioè non c'è un modello europeo che può essere, diciamo, la terza via, no? Quindi per dirti come nella realtà dei fatti anche il concetto di apertura, il concetto è un qualcosa che alla fine è guidato meramente dalla potenza economica, e questo è raccontato da questi modelli, sono statunitensi e cinesi, e la potenza economica però di queste realtà è una potenza che da un punto di vista, a mio avviso, a nostro avviso, credo, diciamo, molto ottuso, non guarda la finitezza delle risorse. Allora è ovvio che qualcuno si domanda, ma perché questa digitalità, per quale motivo? No? Perché poi dovremmo anche chiederci, ma noi stiamo facendo tutto questo per quale motivo?
Cioè vogliamo questi investimenti così ingenti, cioè parliamo di miliardi o addirittura di trilioni,
lo stanziamento, l'abbiamo detto, no? sono centinaia, adesso in questo momento storico sono centinaia di miliardi di denaro pubblico e anche ovviamente privato, ma insomma in generale quello che si sta facendo sono investimenti, cioè la Commissione Europea investe denaro della Commissione Europea, cioè il denaro di tutti. Da dove arriva questo denaro? E soprattutto la domanda è: per quale motivo? Cioè il motivo qual è? Cioè il motivo è quello di avere che cosa? Un agente che oggi intelligente non è, ma che già poi fa sì che moltissime persone perdano posti di lavoro. Ti vengono a dire: ma di solito è sempre stato così, cioè le tecnologie hanno sostituito con nuovi lavori, lavori antichi che non avevano più senso di esistere. Ci sono persone che si domandano, primo, perché non hanno più senso di esistere, secondo, dove sappiamo che il bilancio in questo caso sarà positivo.
Ecco, no? Questa penso che sia la domanda più importante, no? Per quanto anche gli approcci più luddistici interessano assolutamente, e credo sia una crescita per chiunque approcci il tema del luddismo, quindi inclusi noi naturalmente, però la risposta a questa domanda penso sia, diciamo, un po' più
sì, no, diciamo, se vogliamo è meno estrema. Però per dire, no, il problema è che non c'è una risposta a questa domanda molto chiara, perché ci sono, che ne so, ci sono le stime di chi nell'interesse di no, le stime nell'interesse di continuare a favorire un certo tipo di sviluppo che, non ce lo dimentichiamo ancora una volta, è portatore, e lo sappiamo, no? Questo è un sistema di produzione di valore che è estremamente iniquo, perché di nuovo, no, le ricchezze prodotte con i vantaggi che le tecnologie moderne danno, dove finiscono? Finiscono davvero a riparare i tetti bucati delle case o delle scuole o a sistemare le strutture sanitarie in modo tale che non ci siano liste d'attesa di anni? Se fosse così, allora ci sarebbe un altro tema su cui ragionare. La sensazione è che non sia questa la direzione che il neoliberalismo sta perseguendo, no?
Esatto.
E quindi non lo so.
Beh, insomma, diciamo che siamo arrivati.
Non abbiamo ovviamente risposte, cioè, ma noi non possiamo avere, nessuno di noi può avere delle risposte. No. Noi cerchiamo di stimolare dei ragionamenti.
Dei ragionamenti che poi però vanno a finire.
No, che vanno a finire, vanno a toccare però un aspetto. Cioè, ancora una volta, no? La questione è che noi siamo tutti consumatori di questo. Ok, noi siamo consumatori di questo. Allora, magari ricordiamoci che nel momento stesso in cui noi consumiamo tecnologia, ok, stiamo favorendo un certo modo di, no, un certo modello di sviluppo, un certo modello che su questo si appoggia. Quindi ricordiamoci del nostro ruolo di consumatori, forse in maniera un pochino più critica, un pochino più frequente.
Sicuramente lo dobbiamo fare, ma no? lo approfondiamo meglio,
certo,
in un'altra,
certo,
puntata,
ci torniamo.
Apre naturalmente un enorme fronte. Per adesso, diciamo, lo abbiamo un po' fotografato dall'esterno facendo finta che noi non siamo consumatori, no? Però,
sì, no, abbiamo fatto un po' filosofi, però sì.
Vabbè, dai, insomma, siamo arrivati
in
fine di trasmissione, siamo andati anche un pochino oltre, ma non troppo, speriamo di avervi comunque, sì, dai, interessato, no. Mandiamo sicuramente la nostra sigla, non prima però di aver salutato chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto in condizioni di privazione della propria libertà personale. Entropia Massima finisce qui per questo lunedì, ci vediamo lunedì prossimo, quando andrà in onda una puntata di Libera Scienza in Libero Stato. Bene, sigla.